Introduzione al canto gregoriano. Un programma a cura di Giacomo Baroffio.
Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. Nell'incontro precedente abbiamo osservato una caratteristica peculiare delle melodie di Kyrie eleison che sono state composte in epoca carolingia e nel periodo successivo. La musica stessa sembra contraddire quello che è il nostro sentire religioso ancorato alla tradizione dei secoli recenti, perché per tutti noi che frequentiamo l'Eucaristia, Kyrie eleison significa Signore pietà, è un'invocazione di aiuto, è la missione della nostra colpa e del bisogno appunto della salvezza, quale dono gratuito di Dio. Le melodie del Kyrie eleison invece sono sfolgoranti, vibrano di gioia e, come ho accennato in precedenza, ciò è dovuto al fatto che proprio nell'epoca carolingia il Kyrie eleison da supplica si è trasformato in acclamazione gioiosa e da preghiera cristologica rivolta a Cristo, Kyrios, glorioso alla destra del Padre, nella gloria della risurrezione, ecco, il Kyrie eleison è diventato preghiera trinitaria. Un esempio ulteriore di questa modifica profonda della preghiera del Kyrie eleison la troviamo nel Kyrie dell'edizione vaticana al numero 9. Il Kyrie che viene denominato cum jubilo, e spesso ci si chiede questi termini latini che sono indicati dopo i singoli Kyrie eleison del graduale romano, del Liber Usualis, che cosa significano? Ecco, questi termini latini sono l'inizio di un tropo, cioè di una elaborazione successiva, e del tropo più famoso, più diffuso, perché nella tradizione medievale non c'era una collezione standardizzata, fissa, normativa. I Kyrie erano scritti uno dietro l'altro e in ordine sparso. Ogni chiesa aveva delle scelte sue, proprie, per cui era difficile poi reperire i Kyrie eleison o identificarli in base a un manoscritto o alla posizione che avevano in un libro liturgico. Per cui già nel Medioevo si è cominciato a dare ai Kyrie eleison della Messa il nome del tropo più conosciuto e diffuso relativo alla stessa melodia. Per cui noi abbiamo il Kyrie primo, Lux et Origo, oppure il Kyrie domenicale, la Messa 11, e il Kyrie Orbis Factor. E nel caso del Kyrie nono, il termine cum jubilo è solo l'inizio del primo segmento di tropo, cum jubilo jubilemus filio Mariae. Ecco, è con gioia che noi esprimiamo la stessa gioia al figlio di Maria, con grande letizia. E questa letizia viene espressa proprio dalla musica, che non è per nulla triste e che deve essere quindi considerata non nella prospettiva di una supplica che implora perdono, ma come gioiosa affermazione della gloria di Dio. Ed è quello che noi vogliamo proporvi nell'ascolto del Kyrie cum jubilo della Messa nona delle edizioni vaticane.
Kyrie eleison.
Il carattere gioioso delle melodie del Kyrie eleison e soprattutto il recupero della prospettiva storica che faceva di questo brano liturgico un'acclamazione gioiosa, aveva suggerito durante la riforma liturgica in seguito al Concilio Vaticano II, aveva suggerito di rendere il Kyrie eleison alternativo al Gloria in excelsis della Messa. Alcuni liturgisti avevano quindi proposto che il Kyrie fosse cantato nei giorni feriali e il Gloria invece nelle domeniche e nelle feste. Questa proposta non è stata accolta perché si è ritenuto radicato nel sentire del popolo cristiano proprio il significato penitenziale del Kyrie eleison. Per quanto riguarda il Gloria in excelsis, vorrei richiamare brevemente il Gloria secondo la tradizione ambrosiana. Ne avevo accennato ieri parlando di quella struttura melodica di brani sillabici che presentano a un certo momento una fioritura melismatica. Questo fenomeno si riscontra appunto anche nel Gloria quarto ad libitum dei testi romani, un Gloria di origine ambrosiana, il testo molto più lungo nell'originale, perché non era destinato alla Messa, ma era considerata la Laus Magna Angelorum nella liturgia delle ore matutina. Non dobbiamo lasciarci ingannare dalla struttura del Gloria come è stampata e pubblicata nei libri liturgici odierni, perché nella recensione ambrosiana non ci sono tutte le cesure che sono state introdotte per rendere il brano milanese conforme e quindi utilizzabile al brano della liturgia romana. Voglio solo proporvi l'inizio di questa melodia, invitandovi proprio a cogliere la differenza tra la sezione sillabica e la sezione melismatica, che in base al principio individuato dal padre Jean-Clair, questa sezione melismatica è collocata sulla sillaba finale del penultimo inciso testuale.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proter magnam gloriam tuam.
Uno degli elementi più antichi dell'ordinario della Messa è la triplice acclamazione Sanctus, 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 che riprende un testo del profeta Isaia, cui si innesta poi una pagina evangelica con il Benedictus. Vorremmo farvi ascoltare il Sanctus della stessa Messa Mariana, edizione Vaticana IX, un Sanctus tutto particolare. La melodia è tardiva, anche se il Sanctus entrato probabilmente nella celebrazione eucaristica nel IV secolo. La melodia risale invece al XIII secolo, probabilmente. E suggestiva è l'ipotesi formulata anni fa dalla musicologa olandese Wagner Holstenius, la quale ha individuato nella melodia del Sanctus IX un brano ebraico che la comunità cristiana avrebbe imparato imitando gli ebrei che nella città di Blois hanno subito una violenta persecuzione. Ascoltando la preghiera Adonai Eloheinu, cantata dagli ebrei che si avvicinavano alla morte, i cristiani hanno assunto questo canto e l'hanno trasformato nell'acclamazione che conclude il prefazio della messa. Ascoltiamo quindi la versione Sanctus della messa nona dedicata alla Madonna.
Sanctus, 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 Dominus.
Agnus Dei è un canto dell'ordinario della Messa di cui si può rintracciare la storia in base a una notizia del Liber Pontificalis, nel quale Liber Pontificalis si accenna all'intervento di Papa Sergio I, che ha o introdotto per la prima volta l'Agnus Dei oppure l'ha confermato con forza, insistendo che venisse cantato durante la celebrazione eucaristica un brano che richiama una affermazione molto evidente, esplicita, contenuta nei Vangeli. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Papa Sergio I, che muore nell'anno 701, si ritrova a combattere l'eresia iconoclasta, la negazione che sia possibile all'uomo parlare di Dio in termini simbolici, con immagini, e la conseguenza quindi è la distruzione di monumenti, manoscritti e la esclusione anche dalla riflessione teologica di ogni pensiero che in qualche modo possa avvicinarsi a una descrizione iconografica, iconologica. Agnus Dei è l'affermazione con cui nello stesso Vangelo viene additato il Verbo incarnato, Gesù, il Cristo. Ascoltiamo una melodia dell'Agnus Dei nel ciclo 18° delle messe dell'ordinario delle fonti romane moderne. Quando pensiamo ai canti dell'ordinario della Messa o li vogliamo enumerare, di solito diciamo la seguente successione: Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Nella tradizione manoscritta, invece, il Credo non appartiene alla serie dei canti dell'ordinario, ma viene sempre tramandato a parte, in appendice o addirittura in altri codici, in raccolte limitate alle sole melodie del Credo. Questa situazione, che potrebbe parere strana, è invece la conseguenza della nascita del Credo nella Messa romana, perché mentre tutti gli altri canti sono precedenti all'epoca carolingia, il Credo è stato introdotto nella Messa romana solo all'inizio dell'undicesimo secolo, su insistenza dell'imperatore tedesco, che, partecipando a una liturgia papale a Roma, si è scandalizzato nel non sentire cantare il Credo, cosa che era familiare oltralpe, mentre nei paesi latini, in Italia in particolare, il Credo veniva cantato, recitato, proclamato in molte occasioni liturgiche, ma non durante la Santa Messa. Ecco, questa genesi del Credo nella Messa romana condiziona l'evoluzione di questo brano anche sotto il profilo musicale. È il Credo una melodia autonoma rispetto alle altre, ed è la melodia dei canti dell'ordinario che contribuisce, come poche altre, ad affermare in seguito uno stile, cioè lo stile del canto fratto. Chi ha un minimo di familiarità con il repertorio gregoriano sa che nel gregoriano le note sono tutte più o meno uguali. Ce ne sono un po' più lunghe, un po' più corte, ma non hanno una scansione matematica, proporzionale, come avviene invece nella musica mensurale, nella musica moderna e appunto nel canto fratto. Il canto fratto che si distingue poi anche per altre particolarità, ad esempio l'uso di progressioni melodiche, cioè delle piccole figure che vengono cantate su gradi diversi della scala. Questa, ad esempio, è una progressione melodica molto breve. Nel canto fratto si trovano intervalli molto ampi, sconosciuti alla tradizione gregoriana, in particolare l'intervallo di ottava, sia ascendente che discendente. Il Credo, quindi, presenta un grande interesse per capire l'evoluzione della musica sacra, e l'introduzione all'interno del repertorio liturgico di stilemi che erano nati e praticati al di fuori della liturgia. Un esempio di cui vorrei cantarvi solo la parte iniziale è offerta dal Credo IV delle edizioni moderne. Questo Credo IV ha una linea melodica, diciamo, normale, e presenta, sia nel Liber Usualis che nel Graduale che nel Kyriale, cioè nei libri liturgici del momento, presenta, come tutte le altre melodie, una scansione normale, cioè le note sono tutte più o meno uguali come tempo. Ma questo credo, quarto, è una normalizzazione di un credo nato in un altro contesto, cioè il contesto della musica mensurale, ed è uno dei testimoni più autorevoli e importanti che ci permette di rintracciare la storia, appunto, di quello che ho detto prima, essere il canto fratto. Il credo che ha avuto nella tradizione il nome di cardinalis, oppure credo solenne, credo festivo, ma il termine più diffuso è credo cardinalis, riflette una melodia che probabilmente ha avuto origine in Francia all'inizio del XIV secolo, quale espressione di quella ars nova che tanta importanza ha avuto nella storia dell'evoluzione musicale dell'Occidente latino. Ascoltiamo quindi l'inizio del credo quarto, secondo la recensione vaticana, e poi canterò la prima frase del credo, secondo la versione del canto fratto, tramandata in un codice lombardo scritto nel 1541. Il manoscritto oggi si conserva a Lodi.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et es Patre natum ante omnia secula, De unde Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero. Patrem omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibilium.
La tradizione distingue nei canti della messa i canti del proprio da quelli dell'ordinario. I canti del proprio hanno un testo specifico, esclusivo per ogni celebrazione o categoria di celebrazioni. I canti dell'ordinario presentano invece testi sempre identici. Kyrie eleison, Gloria, Sanctus, Agnus, Credo presentano il testo medesimo in ogni celebrazione in cui vengono cantati. Quindi questi canti possono essere scambiati l'uno con l'altro. Di fatto, la raccolta dei canti dell'ordinario che noi troviamo nei libri moderni è una raccolta che si è costituita nel tempo. Non sono nati questi cicli di messe come li troviamo oggi nei codici. Eppure anche i canti dell'ordinario possono subire delle modifiche profonde. Ed è il caso quando nei canti dell'ordinario sono introdotti dei tropi i cui elementi, le parole, i temi ricorrenti, le espressioni specifiche che evidenziano la natura caratterizzante del tropo sono riferiti esplicitamente a una festa, a una memoria liturgica particolare. Ad esempio, se nel Gloria della Messa 9 io non introduco nessun elemento tropistico, questo Gloria potrò cantarlo anche in altre occasioni, non soltanto durante le messe in onore della Madonna. ma nel momento in cui io eseguo un tropo che parla esplicitamente della Vergine Maria, il Gloria tropato in questa maniera non potrà più essere eseguito se non nelle feste della memoria mariana. Un cordiale a risentirci da parte di Giacomo Baroffio.